Va ora in onda Facile Ascolto, musica classica e lirica. Conduce in studio Angelo Lucchiari.
La storia del poema sinfonico, così intrisa da romanticismo alla Franz Liszt e Berlioz all'inizio, sovraccaricatesi della densa scrittura orchestrale sinfonica di Richard Wagner, non poteva prolungarsi più di tanto oltre il XIX secolo, giacché già le pagine di Mahler, Strauss, Richard e del giovane Schoenberg, poi, per parlare solo dei maggiori protagonisti, conduceva il pubblico dei concerti a musiche più intime e vissute in nuove trame musicali. Il simbolismo, l'impressionismo, forme di estremo astrattismo in pittura, conducevano a scelta di testi dal forte timbro fantastico ed iperreale, che si allontanavano dalla eroicità del romanticismo liziano. Qualche volta il perseguimento di filosofie orientali o mistiche alla Steiner davano i dettami alla composizione musicale. È il caso del compositore russo Aleksandr Nikolaevich Scriabin, 1872-1915, affiliato alla Società Teosofica fondata da Rudolf Steiner. Risale agli anni 1905-7 la composizione del poema sinfonico dell'Estasi. Per cercare di capire di cosa si tratti, ascoltiamo alcune note che l'autore allegò alla partitura, che però non intendeva quale esplicazione della musica. Dice: il poema dell'estasi è la gioia dell'azione liberata. Cosmo, fra parentesi spirito, è creazione eterna senza motivazione esterna, un gioco divino di mondi. Lo spirito creativo, cioè l'universo in gioco, non è cosciente dell'assoluto della sua creatività, essendosi subordinato ad una finalità e fatto dalla creatività un mezzo verso un fine. Più forte è il battito del polso della vita e più rapida è la precipitazione di ritmi. Più chiaramente perviene allo spirito la consapevolezza di essere consustanziale alla creatività stessa. Quando lo spirito avrà raggiunto il culmine supremo della sua attività e sarà strappato ogni abbraccio dalla teleologia e dalla relatività, quando avrà esaurito completamente la sua sostanza e la sua energia attiva liberata, verrà il tempo dell'estasi. Fin qui Scriabin. Bravo che ci capisce qualcosa, se c'è qualcosa da capire. Però servono i quadrare la mistica dell'autore, che sappiamo essere a guida della musica da parte del musicista. Ma avvertiamo pure quanto sia indipendente e geniale la sua creatività nel comporre. Importante non solo la sua musica sinfonica, ma pure una ricca e geniale produzione per pianoforte. Il poema dell'estasi era ritenuto da Scriabin come la sua quarta sinfonia, ma nella partitura non c'è suddivisione in parti separate. I temi sono minuscoli ed impera il cromatismo, una velatura armonica continuamente cangiante, ritmi ambigui ed armonie dominate dalla scala per toni interi, vale a dire do, re, mi, fa diesis, sol diesis, la diesis, do. È il cosiddetto accordo mistico, dove è impossibile rintracciare una individuabile soluzione tonale. Sono però individuabili blocchi tematici, il primo dominati da un lento cromatismo avvolgente, un secondo con rapidi balzi, trilli concitato, un terzo dove la forma da protagonista sono gli ottoni, ben 8 corni, una tromba quale fanfara emergente. All'inizio tali momenti sono separati, ma nel seguito si sviluppano e si combinano in modi diversi. A metà della composizione si assiste al momento culminante, con tremolii e trilli di archi e legni. È innegabile comunque che tale musica alimentò il percorso della musica europea verso l'atonalismo.
State ascoltando Facile Ascolto, classica, lirica e operetta a cura di Angelo Lucchiari.
Un'altra figura problematica, vissuto a cavallo tra XIX e XX secolo, 1873-1916, fu Max Reger, compositore prolifico nella cui produzione si possono rinvenire l'influsso di Wagner, ma pure di Mahler, Ott Bruckner, Johannes Brahms, affinando una ricerca armonica tendente ad allargare i confini della tonalità per un contrappunto di derivazione barocca. Autore di un trattato sull'armonia, la tonalità e la modulazione, riteneva che la composizione musicale dovesse rifarsi comunque alle forme ereditate dalla storia, vale a dire solo sonata, suite, concerto, sinfonia, fuga, eccetera. Spiccano le sue composizioni per organo, costruite secondo lo spirito del barocco, tra le quali rimane la monumentale Fantasia e Fuga sul nome Bach. Reger si è sempre dichiarato incredulo nei confronti del poema sinfonico, soprattutto nel periodo 1900-1905, e frequentemente ne avevano profetizzato la morte imminente. La sua musica da camera e quella polverosa per organo, secondo la sua concezione da un lato, emanavano il fascino dell'antico e nello stesso tempo però era considerata ipermoderna. Fa specie il fatto che egli cominciò a comporre poemi sinfonici proprio quando tale genere musicale stava esaurendo la sua carica di novità. Infatti, nel 1913 compose la suite per orchestra opera 128 attorno ai temi presentati nei quadri di Arnold Böcklin. Sembrava quindi la scelta di un genere sbagliato in un momento sbagliato. Con quello di poi bisogna tener conto che i quadri di Arnold Böcklin si inquadravano nello Jugendstil, o se si vuole l'Art Nouveau, il prelafareismo, Liberty, eccetera, ed in ogni casa di tedeschi, per bene, comparivano riproduzioni di Arnold Böcklin. Perciò non è tanto peregrina la scelta di Max Reger di comporre un poema sinfonico attorno a tale autore, anche se nel 1913 lo Jugendstil si trovava in declino. Nuove correnti pittoriche letterarie stavano sorgendo. La suite opera 128 che oggi ascoltiamo è costituita da 4 movimenti, ne ascoltiamo oggi gli ultimi 3, cioè Nel gioco delle onde, movimenti sinuosi e frangenti di onde che ricordano gli schizzi frastagliati e disegnati alla giapponese. Tenere conto che proprio in febbraio 1913 il nostro aveva diretto il Prelude alla Première du Fond di Debussy. Il secondo, il più famoso, è l'Isola dei Morti. Il quadro di Böcklin raffigura una barca, forse quella di Caronte, che si dirige verso un'isola lugubre, con alti cipressi ed un oscuro tempietto. L'atmosfera musicale si adegua al soggetto e danno il senso di una marcia funebre i colpi ritmici e continui delle percussioni. Il quadro di Böcklin è quello più noto presso il pubblico tedesco. L'ultima composizione ha per titolo Baccanale. Il quadro böckliano di riferimento presenta una sfrenata danza di menadi con vestiti svolazzanti. La musica accompagna il movimento orgiastico con la potenza dell'intera orchestra tardo-romantica, sino ad arrivare al parossismo ritmico e al deliquio.
La musica classica, la lirica e l'operetta di facile ascolto, a cura di Angelo Lucchiari.
Ho sempre amato le locomotive passionalmente. Per me sono creature viventi e le amo come altri amano le donne o i cavalli. È una dichiarazione di Arthur Honegger, musicista svizzero 1892-1955, attivo quando in Francia imperava il cubismo, l'astrattismo, vale a dire Picasso, Harpel, Leger, eccetera. Scendiamo all'atmosfera di quel periodo, l'affermazione di Honegger appare a noi quantomeno peregrina, in realtà è in sintonia con lo spirito del tempo. Honegger fece parte del gruppo di sei, tra i quali Darius Milhaud, François Poulenc, eccetera, che diffondeva da un lato il colorismo di Debussy, lo stile politonale e contrapuntistico del primo Schoenberg, tanto da identificare Paul Hindemith come suo modello. Ma veniamo al poema sinfonico di oggi. Titolo Pacifique 231 del 1923. Si descrive il viaggio di una locomotiva con riferimento seminascosto al macchinismo, ad esempio alla composizione La fonderia d'acciaio, opera 19, di Moseloff, 1926, compositore russo del futurismo russo. Il poema sinfonico descrive la partenza, viaggio ed arrivo di una locomotiva a vapore. L'inizio è lento, sospiri, le caldaie bollono e a poco spingono. Tromboni, tuba, indi il treno comincia a prendere lena e si aggiungono gli archi, i fagotti segnano il ritmo, le trombe lo annunciano, il convoglio acquista velocità, flauto, clarinetto e quindi ancora archi. In vista dell'arrivo, il rallentamento viene segnalato da corni e fagotti. Tromba e tromboni segnalano l'arrivo e l'orchestra intera descrive la veloce marcia del treno, sino a che l'esaurirsi della corsa lo porta allo stop finale. La prima esecuzione di Pacifique 231 avvenne al Teatro dell'Opéra di Parigi il 23 maggio 1924. L'imitazione della vaporiera è perfetta, non c'è che dire. Si rimane in dubbio se il pezzo sia una geniale invenzione oppure una gigantesca onomatopea, direbbero i linguisti, del treno.
Radio Blu e tu vi ha presentato Facile Ascolto, musica classica e lirica. Ha condotto in studio Angelo Lucchiari.